subito, dal primo giorno, Mars Express ha cominciato a dare delle sorprese. La crociera di Mars Express, quella che si chiama crociera, cioè il viaggio dal lancio fino a Marte, questa crociera è stata un incubo.
Mars Express è stata accidentalmente la prima missione interplanetaria dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea. Al suo posto ci sarebbe dovuta essere Rosetta, la sonda di cui abbiamo parlato nel quarto episodio di questo podcast, mentre Mars Express sarebbe dovuta partire circa 6 mesi dopo. A causa del rinvio del lancio di Rosetta da gennaio 2003 all'anno dopo, Mars Express, che doveva partire a giugno, divenne la prima sulla rampa di lancio, sperimentando su se stessa tutti i problemi e gli imprevisti della prima volta. Problemi che hanno reso i suoi 6 mesi di viaggio verso Marte una vera e propria odissea. In questo episodio, che sarà un po' più ingegneristico rispetto ai precedenti, ne raccontiamo alcuni assieme a Paolo Ferri, il nostro ospite fisso che all'epoca era responsabile delle operazioni di Mars Express, e ad Andrea Accomazzo, che ha raccolto il testimone di Ferri alcuni anni dopo. Io sono Valentina Guglielmo e questo è un podcast di Media Inaf che parla di spazio, atterraggi falliti, innovazioni disperate e soluzioni geniali. Si chiama Houston. Si può dire che Mars Express sia una missione nata da una costola di Rosetta, e non solo perché sarebbe dovuta partire poco dopo e con gli stessi mezzi. Perché, l'abbiamo detto nel primo episodio parlando di Beagle 2, il lander britannico trasportato fino a Marte proprio da Mars Express, citando il libro di Paolo Ferri Le sfide di Marte, una delle linee guida fondamentali per la preparazione della missione Mars Express all'ESOC divenne il riutilizzo di tutto, ma proprio tutto quello che veniva prodotto per Rosetta. L'ESA non aveva alcuna esperienza interplanetaria, e in quegli anni era stata impegnata a fondo nella progettazione, da zero, della sua prima missione lontano dalla Terra, Rosetta appunto. Per questo, quando venne l'idea di costruire una piccola sonda da mandare su Marte, una missione espressa, fare economia di esperienza e di progetto sembrava la soluzione più sensata. Per di più, i tempi erano piuttosto stretti, perché nel 2003 le condizioni per raggiungere Marte sarebbero state estremamente favorevoli, e il viaggio sarebbe costato poco in termini di tempo e in termini di carburante. Mars Express fu approvata nel maggio 1999. C'erano solo 4 anni di tempo e non si poteva certo pensare di concepire una missione da zero.
Mars Express, una delle sonde planetarie più longeve mai realizzate. È una missione dell'Agenzia Spaziale Europea e deve il nome alla sua costruzione fulminea. Le missioni planetarie possono richiedere un decennio o più per essere realizzate, mentre ESA ha costruito Mars Express in circa la metà del tempo.
Metà tempo rispetto a una missione spaziale standard, dice Hank Green in un servizio video su SciShow Science. 4 anni, per la precisione. Per l'ESA, quindi, poter contare sulla tecnologia sviluppata per Rosetta era un bel vantaggio per costruire velocemente la prima sonda da mandare su Marte. Ma bisognava stare attenti a mettere insieme i pezzi nel modo giusto. Le due missioni avevano obiettivi diversi, tempi diversi, e avrebbero attraversato ambienti spaziali molto diversi per raggiungere il loro destino. E come ascolteremo in questo episodio, Mars Express un po' ne ha fatto le spese. Cominciamo proprio pochi istanti dopo il lancio. Mars Express è partito puntuale dal cosmodromo russo di Baikonur, in Kazakistan, a bordo di un razzo Soyuz la sera del 2 giugno 2003. Al centro di controllo dell'Agenzia Spaziale Europea a Darmstadt, in Germania, sono le 19:45 e Ferri e il suo team stanno a guardare. Un'ora e mezza più tardi, la sonda si stacca definitivamente dallo stadio superiore del razzo lanciatore e comincia a vivere in maniera autonoma, accendendo le proprie unità e inviando i propri dati di telemetria. Tutto procede bene fino a quando, 3 ore e mezza dopo, Mars Express entra in safe mode. La modalità di sicurezza, o safe mode, è una configurazione a basso rischio nella quale la sonda si rifugia, in maniera autonoma, quando sperimenta qualcosa di anomalo o potenzialmente dannoso. La sonda decide, in pratica, di entrare in una sorta di stato vegetativo in cui spegne tutte le unità non necessarie alla propria sopravvivenza, orienta i pannelli solari verso il sole per garantire di avere sempre energia e punta l'antenna verso terra per mantenere attiva la comunicazione. Raggiunta questa configurazione, si mette in attesa che qualcuno dal centro di controllo capisca cos'è successo e risolva il problema.
Lanciamo nel giro poche ore dopo Safe Mode. Mars Express anche per questo motivo ha avuto un record di Safe Mode. Nella nostra divisione facevamo la gara a chi faceva meno Safe Mode. E non so, mentre Rosetta, dopo qualche anno di volo, mentre Rosetta e Venus Express ne avevano avuti 4-5, Mars Express era 30 o 25, no? Quindi era quasi una barzelletta per noi il Safe Mode di Mars Express.
Per una missione spaziale, il Safe Mode è l'unica reazione autonoma possibile a un problema. Proprio per questo si tratta di una reazione generica, che nulla tradisce circa la natura del problema che l'ha innescata. Un po' come se ogni volta che la vostra auto presenta un problema, invece di accendere una spia specifica, accendesse un'unica spia valida per qualunque guasto e si spegnesse. Ogni Safe Mode di Mars Express scaturiva infatti da un problema diverso. Come raccontava Ferri, ce ne sono stati moltissimi, sicuramente più di 30 da quando Mars Express è partita, e all'inizio accadevano con una frequenza molto maggiore. Non possiamo raccontarli tutti in questa puntata, e non ne varrebbe nemmeno la pena, forse, ma assieme a Paolo Ferri e ad Andrea Accomazzo ne abbiamo selezionati alcuni. Quelli un po' più strani, quelli un po' più gravi. Torniamo allora a poche ore dopo il lancio. In questo caso, Mars Express aveva reagito correttamente a una stranezza. Il fatto che i giroscopi davano sempre la stessa misura. Un veicolo spaziale misura autonomamente la direzione di viaggio o il proprio puntamento, quello che in generale si chiama assetto del veicolo, utilizzando due strumenti. I sensori stellari, che fotografano il cielo stellato e confrontano la posizione delle stelle con quelle di un catalogo precaricato nell'elettronica, proprio come facevano un tempo i navigatori in mare usando le costellazioni, e i giroscopi, dispositivi rotanti che si servono di fasci di luce laser per mantenere l'orientazione. I giroscopi, a differenza dei sensori stellari, non hanno bisogno di riferimenti esterni per funzionare, perché sono formati da una massa rotante che mantiene fisso nel tempo il proprio asse di rotazione. Facendo quindi un confronto fra la direzione di questo asse e il sistema di riferimento del veicolo, si ottiene una misura del moto di questo. Tornando al problema, dicevamo che i giroscopi di Mars Express, poco dopo il lancio, continuavano a misurare lo stesso valore. Ora, un veicolo spaziale è progettato per allarmarsi quando una qualunque unità al suo interno fornisce un valore costante. Se provaste a versare 100 grammi di farina su una bilancia super precisa e otteneste sempre lo stesso identico numero, virgole comprese, forse pensereste anche voi che c'è qualcosa di strano. Nel caso dei giroscopi di Mars Express, questi misuravano l'orientazione del veicolo con una frequenza di 8 volte al secondo, ottenendo sempre la stessa misura. E il software di bordo ha pensato che il sistema di misura fosse bloccato. La verità era invece l'opposto. Mars Express aveva dei giroscopi da manuale, così precisi che in una fase in cui l'assetto della sonda era estremamente stabile, misuravano lo stesso valore. E dopo alcune ore, quando fu chiaro che stavano misurando proprio il valore corretto, il team di Mars Express risolse la questione imponendo un regime di tolleranza maggiore al computer di bordo, che tenesse conto del funzionamento così preciso dei giroscopi. Come dicevamo all'inizio, alcuni imprevisti sono stati invece la conseguenza di errori nel trasferimento della tecnologia da Rosetta a Mars Express. Sempre durante le prime settimane di volo, ad esempio, ci si rese conto di un problema, che non poteva essere né risolto né aggirato. Riguardava l'estrazione di energia elettrica dai pannelli solari, un sistema ereditato appunto da Rosetta, ma che era stato riadattato, riducendolo di dimensioni e di potenza, perché Mars Express doveva raggiungere distanze più ridotte dal Sole ed era anche più piccola. Questo riadattamento da Rosetta, però, non era stato fatto nel modo giusto e il sistema non riusciva ad estrarre tutta la potenza che i pannelli solari potevano produrre. Arrivava appena al 60%. Sentiamo Ferri.
Ce ne siamo accorti durante la crociera e lì non era un problema, perché durante la crociera non hai acceso gli strumenti scientifici, insomma il tuo consumo non è molto alto. Ma era chiaro che questo era un problema molto grave per la fase di volo, la fase orbitale attorno a Marte, perché lì quando tu sei, tra l'altro Marte magari si allontana moltissimo dal Sole, poi si avvicina, Marte è su un'orbita molto ellittica, quindi arrivi a condizioni molto estreme in cui produci meno, semplicemente per la distanza produci meno energie, e poi hai tutti gli strumenti accesi, tutte queste cose, insomma alla fin fine la riduzione di capacità di produzione di energia dei pannelli solari era significativa, stiamo parlando di oltre il 40%. È una cosa che persiste tuttora e che ha caratterizzato tutta la missione, quindi questo è stato un fattore nella pianificazione delle operazioni molto importante. Per cui durante la missione abbiamo addirittura sviluppato tecniche sofisticate tenevamo conto dell'albedo, cioè della riflessione che viene da Marte del Sole, per vedere quanto ci aumentava in certe fasi dell'orbita la produzione di energia elettrica. Stiamo parlando di pianificazione delle attività, del consumo di energia elettrica, di potenza elettrica, di 1 o 2 watt. Quindi per tutta la missione è stato fatto un lavoro del genere, ma anche tante altre cose. Tu hai un consumo di energia elettrica dovuto alle ruote di reazione, che sono queste ruote pesanti che girano molto veloci, quindi c'è un motorino elettrico che le fa girare. Bene, tu puoi programmare tutto il profilo di controllo d'assetto della tua sonda, il profilo temporale, cioè come ruoterà su se stessa la sonda lungo un certo periodo di tempo, anche cercando di minimizzare la velocità di rotazione di queste ruote in modo che abbassi il consumo elettrico. Insomma, andavamo veramente a tirare fuori i singoli watt. Quindi Mars Express è stata una missione che nonostante stia ha superato i 20 anni in orbita marziana, praticamente ogni anno è stato diverso, ma ogni mese è stato diverso e la pianificazione ha dovuto tener conto di tutte queste cose. Proprio, soprattutto perché eravamo sempre al limite con l'energia prodotta.
Insomma, Mars Express è una sonda che arriva sempre un po' giusta a fine mese. Di certo, quel che guadagna dai pannelli solari non lo avanza. Quello dei pannelli solari è stato un errore di progettazione. Quello dei giroscopi, invece, possiamo considerarlo, a posteriori, un valore aggiunto. Anche il caso, però, o le circostanze, o la sfortuna, chiamatela come volete, a volte fanno la loro. Partiamo come prima dal sintomo, un safe mode. Il 28 ottobre 2003, 2 mesi prima dell'arrivo su Marte, Mars Express, lo ricordiamo, era partita a giugno e ha viaggiato 6 mesi per arrivare al pianeta rosso, 2 mesi prima dell'arrivo, dicevamo, il sensore stellare comincia a confondersi e a non riconoscere più le stelle. Il computer cerca di farlo ripartire, ma questo va continuamente in crash. È di nuovo safe mode. Stavolta con una complicazione in più. Per uscirne c'è bisogno in maniera imprescindibile dei sensori stellari, perché la sonda deve riacquisire il puntamento sui 3 assi. Cosa stava succedendo? Il Sole aveva cominciato ad emettere particelle cariche, molte più del solito, e il caso o la sfortuna hanno voluto che lo facesse proprio nella direzione in cui si trovava Mars Express. In parole semplici, era una tempesta solare, difficile da rilevare e da prevedere perché invisibile dalla Terra, dal momento che la direzione verso cui il Sole stava emettendo queste particelle non investiva il nostro pianeta, ma solo la direttrice Sole-Marte. In pratica, dalla Terra non si vedeva niente. Mars Express invece la vedeva e come, e i CCD del suo sensore stellare, investiti da questa pioggia di particelle cariche, erano accecati dai lampi di luce e non riuscivano più a individuare le stelle fisse.
Vabbè, passerà, no? Quanto dura una tempesta solare? 5 ore, 6 ore, 12 ore? Questa tempesta durò oltre 30 ore, che è abbastanza raro, tra l'altro.
Il rischio del perdurare di questa situazione, in cui il sensore stellare era accecato dalla pioggia di particelle, era quello di perdere il puntamento dell'antenna della sonda verso la Terra e quindi di non riuscire più a comunicare o inviare comandi alla sonda, perdendola nello spazio. In assenza di correzioni di assetto continue, infatti, ogni sonda ha una leggera deriva e tende a spostarsi dalla direzione precisa di puntamento, un po' come quando si naviga con una corrente laterale e bisogna continuamente aggiustare la rotta per non essere trascinati via. Mars Express si trovava a circa 10 minuti luce dalla Terra e quindi ogni tentativo di comandarla impiegava 20 minuti fra andata e ritorno per essere verificato. Gli esperti di dinamica del volo, spaventati dalla deriva della sonda, hanno cominciato a lavorare per architettare un sistema automatico di correzione della traiettoria che si basava sulla diminuzione della potenza del segnale laser ricevuto, man mano che l'antenna si allontanava dalla direzione di puntamento perfetta. Per fortuna, questo metodo complicatissimo e per forza di cose non precisissimo non servì perché la tempesta solare terminò prima della perdita di segnale. Più o meno nello stesso periodo ci furono altri problemi causati dai sensori di stelle. Safe mode dopo safe mode furono tutti risolti. E meno male, perché i sensori stellari divennero, circa 15 anni dopo, essenziali per la sopravvivenza di Mars Express. Ne parleremo fra poco. Prima però facciamo un salto temporale di qualche anno e parliamo di un episodio avvenuto il 13 agosto 2011, quando la missione era già da 7 anni in orbita attorno a Marte e già nella sua fase di estensione rispetto alla durata nominale. Naturalmente, anche questa storia comincia con un safe mode. A innescarlo, un'interruzione della comunicazione fra la memoria di massa e il computer principale. Un po' come se nel nostro computer di casa ci fosse un problema fra il processore e l'hard disk. Il guaio è che su questa interfaccia, oltre ai dati scientifici e alla telemetria, venivano passate anche le informazioni sulle attività da eseguire e quindi i comandi per la sonda. E la mancata lettura anche di un solo comando può risultare fatale. Per questo il software di bordo era progettato per far scattare un safe mode non appena rilevava un'anomalia su questa interfaccia. La prima volta accadde il 13 agosto 2011 e da quel giorno successe continuamente e con una cadenza di 2 settimane circa.
Per carità, era la reazione giusta in teoria, ma in pratica ogni 2 settimane non potevamo permetterci un safe mode. Noi eravamo in una fase di produzione scientifica e si interrompeva per molti giorni, perché appunto ci voleva una settimana per recuperare, perché questo ti spegne tutto, tu hai fatto tutta una pianificazione di attività, devi ritornare a, prima di tutto, riportarlo nello stato normale di operazioni e poi riaccendere i vari strumenti, riportarli nella loro configurazione. Una settimana ci voleva per recuperare, minimo. E poi ogni safe mode consumava propellente, parecchio propellente, perché il safe mode lui accende i razzi per ricontrollare, riacquisire il sole, poi la terra di qua e di là, e quindi consumava centinaia di grammi di propellente e per noi quello era comunque uno spreco assurdo. Adesso non so quanti safe mode avremmo potuto permetterci ancora, però non tiravamo un anno, forse un anno o due massimo, quindi dovevamo fare qualcosa.
Dopo mesi di continui safe mode, l'ultimo, il 16 ottobre 2011, si prese una decisione inevitabile: sospendere la missione, metterla in condizioni di sicurezza e cercare, con calma, una soluzione definitiva al problema. L'esecuzione dei comandi su Mars Express funzionava attraverso la memoria di massa. Venivano caricati circa 1000 comandi ogni giorno e la memoria ne poteva archiviare fino a 3000. Esisteva però un'unità ereditata da Rosetta e mai utilizzata per Mars Express, una sorta di meccanismo di emergenza, che non faceva uso della memoria di massa e funzionava come una mini sequenza di comandi riprogrammabile. Si chiamava Mission Timeline Breve e sfruttava direttamente il processore. A differenza della memoria di massa, però, poteva tenere solo 117 comandi. Un numero assolutamente insufficiente. Servirono dei mesi per ideare e sviluppare una soluzione a questo problema. Il racconto di Ferri.
Il pensarci è stato per me una storia molto bella perché conferma tantissime cose che io continuo a vendere come l'essenza delle operazioni spaziali. Prima di tutto abbiamo sviluppato una soluzione usando strumenti che esistevano a bordo, nel software di bordo, che erano stati progettati per motivi completamente diversi, anzi erano stati progettati per una missione diversa, venivano da Rosetta. Rosetta aveva certi requisiti, che tra l'altro avevo inventato io, ma per motivi, per cose che servivano a Rosetta. Siccome Mars Express aveva ereditato il software di Rosetta, aveva anche questi requisiti, quindi era queste capacità. Però ce l'aveva lì per altri scopi e per scopi di un'altra missione, però ce li aveva. Si è potuto sviluppare una soluzione alternativa, cervellotica, complicata, sono serviti mesi per riprogettare la missione attorno a questa idea, all'uso di questi strumenti, che però hanno salvato la missione.
Cosa stava succedendo in quell'interfaccia?
Non lo sappiamo ancora adesso, però sono appunto interfacce tra due unità elettroniche, basta una piccola interferenza anche elettromagnetica, qualcosa che avviene a fianco, semplicemente su un circuito a fianco, basta una leggera alterazione di una saldatura, sono cose che comunque succedono a bordo di un satellite, soprattutto col passare degli anni, deformazioni termiche, eccetera, ma non lo sapremo mai. Il problema è ancora lì, succede ancora. Se non mi sbaglio, c'è appena stato un paio di mesi fa un safe mode dovuto a un problema molto simile a quello che, diciamo, la nostra soluzione alternativa non ha catturato.
Trovare una soluzione in questi casi significa spesso quindi aggirare il problema, o come dicono gli inglesi letteralmente work around, lavorarci intorno. Nello spazio non è possibile eseguire riparazioni né sostituzioni, salvo casi eccezionali e sicuramente non per le missioni interplanetarie. Per questo molte unità all'interno di una sonda partono già con una ridondanza. Di ogni unità fondamentale, ad esempio, anziché metterne una, ce ne sono due. Così, se si rompe la prima, rimane la seconda. In questo caso e in molti altri, però, più che la ridondanza, serviva l'ingegno e la flessibilità. Nel caso della memoria di Mars Express, l'unica alternativa ad usare la memoria di massa per memorizzare i comandi era utilizzare quello spazio di 117 comandi di cui parlavamo prima, la mission timeline breve, all'interno del processore.
E quindi cosa abbiamo fatto? Invece di, come facevamo fino a quel momento, invece di trasferire continuamente nuovi comandi su questa mission timeline di 3000, che aveva spazio per 3000 memoria di massa, noi spezzettavamo i nostri comandi futuri in file che al massimo erano di 117 comandi e li immagazzinavamo comunque nella memoria di massa, però erano tutti pezzettini piccoli che al massimo coprivano 117 comandi. E poi usavamo la memoria interna del computer, ogni volta che finiva i suoi 117 comandi andava a prendere il nuovo pezzettino nella memoria di massa. Se in questo caso l'interfaccia non funzionava, non era così grave, perché i nostri pezzettini non li avevamo costruiti in modo che fossero, sicuri all'interno della sequenza di comandi che contenevano. Quindi quando finiva uno di questi pezzettini, i comandi di uno di questi pezzettini, il satellite era a posto. Quindi se il prossimo pezzettino si interrompeva, non c'era nessun problema. E quindi ogni volta lui richiamava il nuovo pezzettino, nel caso questo richiamo non funzionasse per problemi dell'interfaccia, non andava in safe mode, semplicemente ce lo diceva, guardate, ho avuto un problema, riprovo. E riprovava, e la volta dopo funzionava. Quindi abbiamo reso questa interfaccia molto meno sensibile, abbiamo potuto disabilitare la reazione a safe mode e la missione ha continuato. Per fare questo ci abbiamo messo mesi, perché abbiamo dovuto riprogrammare tutto.
Controllo di assetto, pannelli solari, tempesta solare e memoria di massa. Quattro problemi, quattro soluzioni per aggirarli. Vediamo il quinto e ultimo, che ha permesso di allungare moltissimo la vita di Mars Express. Era il febbraio 2017, a capo della divisione delle missioni interplanetarie c'era Andrea Accomazzo e Ferri, a quel tempo, era capo di dipartimento. Mars Express era ormai in volo da 14 anni e godeva, al netto dei safe mode, di buona salute. Per questo c'era tutto l'interesse, anche scientifico, che la missione continuasse. Un interesse a posteriori ben riposto, anche se allora nessuno immaginava che l'anno successivo Mars Express sarebbe stata la prima a trovare la firma dell'acqua nel sottosuolo di Marte, in uno studio a guida italiana che usava lo strumento radar MARSIS.
Abbiamo scoperto la presenza di acqua liquida al di sotto della calotta polare del polo sud marziano. Questa scoperta è stata fatta grazie ai dati del radar MARSIS, il radar italo-americano, a guida italiana peraltro, che ancora funziona dopo 15 anni a bordo della sonda europea Mars Express in orbita intorno a Marte.
Questa era la voce del primo autore dello studio uscito su Science, Roberto Rosei, dell'INAF. Tornando al problema, in quegli anni permettere alla sonda di continuare nelle sue attività significava cominciare a fare i conti con l'anzianità delle sue componenti, che non erano state progettate per vivere così a lungo. Primi fra tutti i giroscopi, che funzionano, come abbiamo detto all'inizio, grazie all'emissione di un raggio di luce laser. Usati il 100% del tempo per controllare l'assetto insieme ai sensori stellari, questi laser si consumavano con un ritmo che stava diventando insostenibile. Secondo le previsioni di quel periodo, la vita di 4 dei 6 giroscopi era appesa a un filo. L'intensità dei loro laser stava diminuendo e si sarebbe esaurita completamente entro la fine del 2018. Per funzionare, una sonda ha bisogno di avere almeno 3 giroscopi. Pertanto, perdere 4 su 6 giroscopi significava automaticamente la fine di Mars Express. Bisognava trovare una soluzione, e bisognava trovarla ben prima della fine del 2018, perché, anche trovando una strategia che evitasse di usare i giroscopi nella vita quotidiana della sonda, vi erano alcune modalità di funzionamento, come i safe mode, che non ammettevano alternative. Bisognava architettare una soluzione in tempo utile in modo da non perdere la funzionalità di nessuno di essi. Di questa storia ho parlato con Andrea Accomazzo, che ho incontrato nel suo ufficio al Centro Controllo Missioni dell'Agenzia Spaziale Europea a Darmstadt, in Germania, assieme a Paolo Ferri.
Io personalmente ammetto che ero molto scettico sulla fattibilità di una cosa del genere, soprattutto senza ricorrere a servizi o supporto ingegneristico di chi aveva costruito il satellite. Noi vedevamo che l'intensità di questo laser, diciamo, seguiva un certo profilo e sapevamo che a un certo punto si sarebbe esaurito.
Come dicevamo prima, per determinare orientazione e puntamento, una sonda come Mars Express usa due metodi, giroscopi e sensori stellari. I sensori di stelle funzionano perfettamente in quasi tutte le situazioni, tranne mentre il satellite si sta muovendo, quando perdono in accuratezza. In queste situazioni di solito si utilizzano le misurazioni angolari provenienti dai giroscopi. In realtà i due metodi spesso vengono utilizzati insieme e il software di bordo ricava una stima molto precisa dell'assetto facendo la fusione fra queste due misurazioni. Per questo prima ho detto che i giroscopi venivano usati il 100% del tempo. L'idea per evitare i giroscopi, mi racconta Accomazzo, venne ancora una volta da Rosetta. Rosetta, lo ricorderete se avete ascoltato la puntata dedicata, era una missione programmata per durare molto più a lungo di Mars Express e disponeva di una modalità nella quale, anche nelle fasi dinamiche, il software di bordo potesse fare affidamento unicamente sui sensori di stelle. Questa modalità si chiamava Giroless, che vuol dire appunto senza giroscopi, e l'idea del team di Mars Express fu di riciclarla.
Quello che noi abbiamo realizzato è un software che, anche nelle fasi dinamiche, è in grado di fare affidamento soltanto sul sensore di stelle, senza l'informazione dei giroscopi. Questo ci permette praticamente di poter spegnere per gran parte del tempo, diciamo, operativo della sonda i giroscopi e preservarne la sorgente laser nel futuro, così da estendere la durata della missione. Noi sapevamo che a un certo punto il peggiore dei nostri giroscopi aveva ancora circa, se non ricordo male, 5 mesi di vita operativa. Quindi entro 5 mesi quel giroscopio avrebbe smesso di funzionare. Andando a introdurre questo software abbiamo ridotto il tempo di funzionamento dei giroscopi da un ciclo continuo, quindi il 100%, accesi il 100% del tempo. Il nostro obiettivo era scendere sotto il 10% e questo l'abbiamo ottenuto abbastanza rapidamente. Anche abbiamo avuto delle fasi in cui non riuscivamo a essere, però nel caso di quel giroscopio specifico uno poteva aver pensato di aver esteso la vita operativa da 5 mesi a 50 mesi, che è una cosa significativa. In realtà questi 5 mesi sono stati in parte consumati da questa fase iniziale di test, pertanto questo giroscopio, dopo circa un anno e mezzo che avevamo attivato questo nuovo sistema, è comunque arrivato alla sua fine vita operativa ed esattamente come il modello numerico che il collega aveva sviluppato aveva predetto. Questo ci ha dato innanzitutto confidenza che il fatto che questo modello numerico fosse preciso, fosse accurato, quindi sappiamo che possiamo stimare molto bene la vita operativa rimanente negli altri 5 giroscopi, come detto noi ne bastano 3. A questo punto sappiamo anche che un quarto giroscopio raggiungerà nei prossimi anni la fine della sua vita operativa se continuiamo a usarlo in questo modo. Gli altri 3 invece hanno una vita operativa prevista molto più lunga, è rassicurante. E quando abbiamo poi attivato in maniera definitiva questo modo operativo, siamo riusciti in media a contenere l'attivazione dei giroscopi tra il 7 e l'8% del tempo. Passando dal 100% siamo scesi al 7-8%, e questo ha esteso la capacità di estendere di garantire la vita operativa della missione, da quel punto di vista lì, per diversi anni. Stiamo parlando degli anni 2017-2018, adesso siamo nel 2024, Mars Express è ancora operativo e ci viene richiesto di continuare a farlo funzionare fino al 2028. Dal punto di vista giroscopi non abbiamo limitazioni, quindi da quel punto di vista lì abbiamo, penso, risolto brillantemente un problema annoso di questo tipo di missioni.
Preservare la vita dei giroscopi è fondamentale anche se si trovano soluzioni alternative che riescono a bypassarli. Perché ci sono due situazioni nelle quali è assolutamente indispensabile usarli. La prima è quando il satellite deve ruotare a velocità elevata e i sensori di stelle non riescono a mantenere il puntamento in cielo. Succede per esempio durante un safe mode. La prima operazione che una sonda esegue per riconfigurarsi completamente è cercare il sole e puntarlo, esponendo i propri pannelli solari per garantire la potenza elettrica. Per farlo potrebbe doversi muovere molto velocemente. La seconda, invece, succede ad esempio quando i sensori di stelle, anziché essere orientati verso il cielo, sono costretti a guardare verso il pianeta o sono comunque disturbati da questo. O ancora, quando i sensori hanno problemi inattesi e l'unico modo per continuare a controllare l'assetto è affidarlo ai giroscopi. Insomma, senza giroscopi una sonda non può sopravvivere.
E a un certo punto i colleghi, mi ricordo, un giorno ero in ufficio, è arrivato James Godfrey, l'operations manager di Mars Express, che lavora nella nostra divisione delle missioni interplanetarie, si è presentato sulla porta dell'ufficio col suo stile molto britannico, sempre molto silenzioso, aspetta diversi secondi prima di parlare, io lo guardo e non so cosa aspettarmi e mi dice: funziona nel simulatore. E lì è stata una sensazione un po' strana, perché devo ammettere che io non mai avrei pensato che potessimo realizzare una cosa del genere. Eravamo ancora molto lontani da ottenere, diciamo, da essere in grado di caricare questo software aggiornato sulla sonda in volo. Però, diciamo, sia le persone che si sono occupate direttamente della codifica, della realizzazione del software, sia i colleghi che si occupano della dinamica del volo, quindi sono gli esperti del comportamento del satellite, che hanno contribuito a settare i parametri di questo nuovo software, erano molto sicuri di poter arrivare finalmente a quel punto. A quel punto ovviamente anch'io ho dovuto, diciamo, ammettere che il mio scetticismo fosse un errore, poi tornerò su questo argomento, e per me è stata un'esperienza anche personale, a livello di personale, perché questo mio scetticismo iniziale è stato sconfessato da quello che il team è stato in grado di fare. E ricordo ancora bene uno dei nostri riunioni plenarie di tutta la divisione, quindi dove tutte le missioni ci sono, e mi sono permesso, mi sono sentito in dovere di chiedere scusa di fronte a tutti nei confronti del team di Mars Express, perché ho fatto, penso, l'errore più grande che un manager può fare, che è non credere nel proprio team. E questo è stato, penso, anche un arricchimento mio dal punto di vista personale.
Cioè, tu avevi anche il potere di dire non ci proviamo neanche, però non ci proviamo neanche significava semplicemente arrendersi al fatto che a un certo punto i giroscopi avrebbero smesso di funzionare, giusto?
Assolutamente, effettivamente, diciamo, il mio atteggiamento non è stato di ostracismo nella fase iniziale, però non ero così convinto che valesse la pena dedicare risorse per un problema che pensavo non saremmo stati in grado di risolvere. Non penso di aver messo i bastoni tra le ruote, ma di certo ammetto, onestamente che all'inizio non ho, diciamo, fatto niente per favorire questa cosa. E sono stato smentito e sono stato contentissimo di essere stato smentito, perché in fondo non dico che sia una bella situazione, ma penso sia positivo lavorare in un ambiente dove anche magari lo scetticismo di una persona che è responsabile non viene preso come un blocco totale. Ecco, e quello mi ha fatto imparare molto soprattutto.
Lo dicevamo all'inizio, Mars Express deve tanto a Rosetta. Per immaginare le difficoltà che le squadre dell'ESA hanno incontrato negli episodi che abbiamo raccontato, bisogna pensare che ognuno di questi problemi si presentava sul banco del team delle operazioni sotto forma di safe mode e andava quindi prima di tutto scoperto, poi studiato e infine risolto, cercando una strategia che fosse buona anche per il futuro. Mars Express, comunque, inizialmente progettata per rimanere in orbita attorno a Marte per un solo anno marziano, con una possibile estensione a due, un anno marziano equivale a quasi due anni terrestri, 687 giorni per la precisione, lo scorso dicembre ha festeggiato i suoi primi 20 anni in orbita attorno al pianeta rosso.
Mars Express è anche così longeva anche per grazie a altre cose che sono state sviluppate qua dagli stessi team che reagiscono a questi problemi in modo così creativo. Hanno anche sviluppato soluzioni creative, per esempio per risparmiare propellente. Mars Express oggi consuma 200 grammi di propellente all'anno, se vi ricordo bene, ma cose ridicole. Per cui in questo momento, tra l'altro, la stima del propellente nei satelliti è sempre molto molto difficile da fare. In questo momento credo che siamo a una stima di propellente che è qualcosa tipo, dico adesso più o meno, è zero propellente, più o meno 3 litri. Per dire, siamo lì un po' agli sgoccioli, ma ne consumiamo talmente poco, per cui siamo abbastanza ottimisti che vada avanti per anni. Adesso è approvata fino al 2026, potrebbe in teoria andare avanti altri anni. Quindi alla fine ognuno di questi problemi ci voleva una settimana. Per uscire da safe mode, no, era abbastanza veloce. Anche per riconoscere il problema era abbastanza veloce la questione, ma poi risolverlo erano settimane di analisi, discussioni, eccetera. Qui la crociera è stata un susseguirsi di drammi, no? Penso appunto, io non l'ho vissuta direttamente a quel punto perché io ero impegnato con Rosetta, ovviamente avendo noi progettato praticamente tutto quello che Mars Express stava usando, noi eravamo lì tutti i giorni perché stavamo imparando, noi abbiamo imparato tantissimo da questo, però quelli che non dormivano la notte erano quelli del team di Mars Express, io arrivavo il giorno dopo e mi facevo raccontare, era molto più comodo. E noi abbiamo approfittato tantissimo, grazie a questo salto di lancio, che per noi era stata una tragedia, ma in realtà da quello Rosetta ha approfittato molto.
Insomma, Rosetta ha prestato tecnologie e soluzioni a Mars Express e Mars Express ha trovato il modo per ripagarla sperimentando sulla propria pelle tutta una serie di problemi che, una volta conosciuti, sarebbero stati considerati durante la pianificazione e non avrebbero più colto di sorpresa né spaventato. Nella prossima puntata faremo un salto indietro nel tempo. Parleremo di una missione che ha viaggiato a bordo di uno shuttle e di astronauti sospesi nello spazio in attesa di ricevere un segnale. Parleremo, ancora insieme a Paolo Ferri, della missione Eureka. Io sono Valentina Guglielmo e vi aspetto al prossimo episodio di Houston, un podcast di Media Enough che parla di spazio, atterraggi falliti, innovazioni disperate e soluzioni geniali.